טוב, צדיקים, ברוך השם, רבי עמרם הנובא פרשה, רבי עמרם הנובא סטימנה, תקווה לציונה שרה, לעילוי נשמת מור אבי, משה חי בן טוב, הרי נכפרת משכבו, רק לעילוי נשמת נזים בן רוזה אסתר, ולהביא מן המתים לחיים, להצלחה, דתותו עם ישראל, דתותים נוסטו סולדטים, צדיקים. Non possiamo continuare le giorni in un modo normale. È vero che ormai l'uomo è uno dei regali che ha ricevuto di Hashem e possiamo dire che questo regalo è necessario per poter andare avanti nella vita, però a volte questa benedizione, questo regalo può essere anche la maledizione, mai sia, e essere abituato a qualcosa. Qualsiasi situazione che capita nel mondo che mai può succedere a un uomo, uomo con il tempo, si abitua a questa situazione, quello è. E vede, può vedere la cosa più terribile, come il quotidiano, come una cosa normale, e anche al contrario, può vedere la cosa più bella, la cosa che qualsiasi uomo può sognare arrivare a questo punto, e questo uomo là non ringrazia Hashem così tanto, perché la vede come una cosa comune, io ce l'ho sempre. E per questo di un lato un regalo, perché se mai sia non era così, forse c'erano epoche nella vita che uno non poteva continuare a vivere senza fare cosa, senza entrare, diciamo, in una depressione o senza entrare in una cosa nera, di tristezza e tutto quanto. Quindi c'è bisogno di questa cosa, però dall'altro lato deve essere attenti. Questo popolo sta soffrendo. Non c'è un giorno dove non si sente di un soldato che è andato, cioè di chi è un soldato che è morto. È ovvio che questo soldato che è morto va subito al paradiso e non c'è domanda. Ognuno mai si colmisce nel raga al Kiddush Hashem. Ognuno che muore solo per il fatto che lui è ebreo, subito, subito, va sotto Kiseh HaKavod, Salah, vicino a Hashem, viene abbracciato di Hashem. Anche le tzaddikim più grandi non possono arrivare dove lui arriva, quindi quelli che sono morti, loro sicuro che sanno un posto buono, però tante volte lasciano una moglie, una vedova, o lasciano orfani, e quanto dolore c'è dentro la famiglia, quanto dolore c'è. E per questo, per favore, sto dicendo a me stesso, perché anche io sono umano, come tutti quanti, ci abituiamo a queste notizie, non va bene, non va bene. Apriamo le notizie e sentiamo quello morto e quello morto e non iniziamo a piangere. Forse questo, in questo senso dobbiamo lavorare su di questo, avere la sensibilità, capire che Amisrael sta passando tempi molti duri, ogni giorno è incredibile. Dobbiamo pregare, dobbiamo sforzare, dobbiamo risvegliare questa comprensione che siamo in un momento che è un momento difficile. E questo è una cosa importante, per questo non possiamo andare avanti, ognuno di noi per forza deve fare qualcosa, deve cercare di aumentare, sempre aumentare, uno può dire va bene, però già aumentato, però ancora comunque, perché sì, ancora continuano a così, vuol dire che non abbiamo fatto ancora sufficiente, perché se avevamo fatto una cosa sufficiente, non succederà più, e che Bezrat Hashem possa Hashem fare che noi gioiremo da questo giorno in poi, e che nessuno dei nostri soldati morirà ancora di più, e Bezrat Hashem ci sarà solo felicità e pace e shalom con Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu. Vayu chaye Sarah, la parasha di chaye Sarah, vayu chaye Sarah 100 shana ve'20 shana ve'7 shanim shene chaye Sarah, e questo furono sì le anni di Sarah. La parasha viene chiamata chaye Sarah, la vita di Sarah, no? Perché viene chiamata la vita di Sarah? Perché il primo versetto della parashat ti dice quanti anni ha vissuto Sarah? 100 anni, 20 anni, 7 anni? Shene chaye Sarah. Io dico Shene chaye Sarah, perché dice sempre anni, anni, Shene chaye Sarah? Dice Rashi, kulam shavim le tova. Tutta la vita di Sarah, tutti, tutti, kulam shavim le tova. Che voglio dire? Furono tutti ugualmente buoni. E Tzadikim, Quante domande si può fare su questo versetto? La prima domanda, tu chiama questa parasha la vita di Sarah? Ma non si parla della vita di Sarah, si parla solo della morte. Se il primo versetto non parla della vita, sì, la Torah dice che questo furono le anni della vita di Sarah, però lei muore. E anche tutti gli anni di Sarah erano ugualmente buoni. Sta dicendo Rashi, tutta la vita di Sarah era buona. Quanto sarà sofferta nella vita? Per anni ha voluto portare figli, non ha potuto. E dopo aveva bisogno di dare a suo marito un'altra moglie, Agar. E dopo ha visto come Agar scherzava su di lei, non voglio adesso allungare troppo, poi abbiamo parlato di questo. Questa seconda moglie scherzava su Sarah dicendo: chi sei tu? Vedi, tu sei anni sposato, non hai fatto figli, io la prima notte ho fatto figli. E dopo cresce Ishmael, un figlio cattivo, dentro casa. Quanta sofferenza c'era dentro casa. E quando viene presa dal faraone la prima volta, dopo con Melech Grar la seconda volta, quando sente mai sia della Akedah che vale gigante, chiede dove sta il mio figlio? E lei sente che viene ucciso adesso da fine sciattato dal padre. La vita di Sarah era piena di momenti, non lo so, si buoni, non so, si felice. Che dice Rashi? No. Tutti gli anni di Sarà erano ugualmente buoni. Che bontà stiamo parlando? E questa è la domanda che si fa su questo Rashi, che è una domanda che subito sale a parte. E vediamo un'altra benedizione. Avraham Zaken, Baba Yamim, Vashem Barachat Avraham Bakol, un po' più tardi, e Abraham era vecchio, sì, e HaKadosh Baruch Hu l'ha benedetto con tutto, Bakol, senza entrare adesso in lei. Interpretazione, Bacol, figlio, figlia, di che stiamo parlando? E io un'altra volta chiedo, benedetto con tutto, dove è la benedizione di tutto? Se appena la sua moglie è morta, uno che la sua moglie è morta, possiamo dire che è benedetto con tutto, aveva scelto, Rachet Avram Bacol, ha dato tutto. Di che tutto stiamo parlando? Sì, Avram aveva bisogno di buttare un figlio fuori casa, Ishmael, e tutto. Se di che stiamo parlando? E questo si deve cercare a capire. Mehmet, la verità che noi non sappiamo esattamente se Sarah era felice tutta la sua vita o Avram era felice tutta la sua vita. Perché se noi vediamo bene, la Parashah mai parla dei sentimenti della nostra anima. Se sappiamo che Avram non ha avuto figlio, ha pregato, ha fatto qui, ha fatto là, aveva bisogno di sacrificare il suo figlio. Però in nessun posto la Torah dice lui era felice, che succede, o lui era triste. Non vediamo sentimenti delle nostre armi. Stessa cosa con Sarah. La Torah ti racconta che fu preso dal faraone. Noi supponiamo che, ovvio, fu preso dal faraone. Vuol dire che non era felice. Però chi ti ha detto? Forse non era triste, forse era felice. Se dove nella Parashah o dove nella Torah Hashem ci indica qual era, diciamo, il status di felicità o del status di tristezza delle nostre avi, la Torah non ti dice. La Torah ti racconta che succede e noi subito immaginiamo se noi eravamo nel posto suo e succedeva a noi una cosa di questo genere, avevamo sentito così. Però chi ti ha detto che loro l'hanno sentito? Chi ti ha detto come loro hanno percepito tutti questi eventi che tu stai leggendo? E ti viene Rashi e ti dice: tu sai che? Io ti dico come l'hanno percepito. E tutti gli anni di Sarah erano ugualmente buoni. Ha percepito tutto buono. E adesso ti dice, come ha percepito tutto buono? Ossia, come può succedere tutto questo quanto e tu lo puoi percepire per il buono? O dopo ti dice, che sì, Hashem ha benedetto Avram con tutto. Quindi capisco che è tutto, però come ha fatto per percepire tutto questo? Questo momento è una domanda che si deve chiedere. Qual è il messaggio? Sì, e fa parentesi nella stessa parasha che si dice che Abramo fu benedetto con tutto, e fa parentesi anche la parasha dove parliamo della morte di Abramo, perché la parasha inizia con la morte di Sarah, però termina, possiamo dire, non termina esattamente, poco parla dopo di Ishmael, però parla anche della fine della vita di Abramo. Sì, vaigva, vayamot Avraham, beseva tova, zaken, vesavea, vayasef elamav, dice la parasha. E Abramo spirò e morì tranquilla, vecchiaia, anziano e sereno, e si ricongiunse a suoi antenati. Sì, e qui Interessante, qui parliamo di un sentimento sereno, sì? Sevat Tovah Zaken, anche che questo forse la possiamo dire di Rashi, perché se leggiamo letterale, Sevat Tovah Zaken, non so se vuol dire esattamente sereno. E questa è la domanda che vogliamo chiedere. Avram era felice tutta la vita? Tutta la sua vita era buono? Sarà era felice tutta la sua vita? Tutta la sua vita era buono? 10 prove Avram deve superare uno dopo l'altro. E questo un po' vogliamo cercare di capire quale sensazione, quali erano le sentimenti delle avi. La domanda più importante, forse, è più di cercare di capire quali erano i loro sentimenti, è perché la Torah non ci racconta. Perché la Torah non mi racconta? La Torah mi racconta in dettagliato le eventi, perché la Torah non mi fa capire, va bene, ok, e come l'ha percepito Sarà? Quando fu preso dal faraone, era con paura, come è andata la storia? E quando Avram Avinu aveva bisogno di prendere Yitzhak e Shartarlo, che succede? Avram ha pianto? Ossia, perché la Torah non mi racconta? Qual è la storia? Perché non è necessario per me a capire questo? E questo tzaddikim, forse una lezione che la Torah ci vuole insegnare, che è una lezione per tutti noi. C'è un ebreo che si chiama Friedrich Nietzsche, che è un psicologo. E lui, voi sapete che tanti grandi psicologi, tanti inventatori grandi, filosofici, Freud, Einstein, eccetera, eccetera, erano ebrei, e non per niente erano ebrei, perché tutti quelli hanno studiato un po' di Torah. È vero che forse non sono andato nella strada, diciamo, completa della Torah, però l'ideologia ebraica sta dentro le loro vene, perché loro padre era religioso, loro nonno erano religiose, venivano di famiglie dove hanno assorbito. E tutte queste cose che loro hanno insegnato e hanno portato al mondo era più o meno prendere la Torah e diciamo metterlo su un piatto di oro così anche uno semplice la può capire più o meno. E lui dice una cosa interessante, che se un uomo ha un perché, sì? Who has a why? O ha un perché nella vita, può superare qualsiasi come. Che voglio dire? Se tu hai una missione nella vita, se tu hai un perché, se sai perché fai le cose, se, e questa missione è chiara per te, tu capisci al 100% che tu devi fare questo e la tua missione è questo, ce l'hai perché, non importa che succederà in questa strada, avrai la forza di superarlo. E io penso che questo, quando la Torah ti dice, quando Rashi ti dice che tutta la vita di Sara è ugualmente buono, buono non vuol dire che lei era felice, perché bontà e felicità sono due cose distinte. Uno può avere una vita che è buono per lui, può avere momenti che sono buono per lui, però questi momenti non la porteranno a felicità. E io penso che questo è il punto. Il punto è che è ovvio, quando Sarà ha sentito che il suo figlio viene sacrificato, che lei non ha iniziato a ballare di gioia. È ovvio, perché è una madre, è il figlio del figlio. È ovvio che quando lei viene presa dal faraone, non era bailando di gioia, Baruch Hashem, quello vuoi, mi preso adesso, mi vuole violentare, chissà che ha voluto fare, Baruch Hashem, Hashem l'ha salvato, nel film non è successo niente, perché sono venuti gli angeli, e conosciamo tutti le Midrashim. Però una cosa è sicura, che mai erano disperati. La depressione, la disperazione, mai ha fatto parte della vita di Avram e Sara. E perché siamo sicuri di questo? Perché loro avevano una missione. Loro sapevano che c'è un creatore e loro sapevano che loro hanno un compito a insegnare la Torah, a insegnare la unità di Hashem. Loro erano sicuri che loro furono governati e mandati di Hashem. Hashem ha detto: Lach lecha, vai via della tua terra. E che succede nel cammino? Tutto fa parte di questa strada. Quando tu hai una missione, quando tu capisci che sei venuto a questo mondo, a questa vita per fare qualcosa, e questa missione è più santo o più forte di tu stesso, o di me o di te, questo ti dà la forza a superare qualsiasi cosa. E per questo quando diciamo che tutti gli anni di Sarà, Ayushavim le Tovah, erano buone, questa parola Tovah fa ricordare a De Menachem Ish Gamzu. Menachem Ish Gamzu, che si racconta su di lui che lui era il rabbino di Rabbi Akiva e lui aveva un detto, sì, il grande Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, quello che quando Moshe Rabbeinu vuole dare la Torah, va al cielo, e prima che Moshe Rabbeinu veda la Torah, vede tutte le generazioni, e là lui vede Rabbi Akiva e vede la grandezza di Rabbi Akiva, dice: Hashem, che vai a dare la Torah a me? Chi sono io? Da quello Rabbi Akiva, lui più grande da me, su ogni corona delle lettere, quanto saggezza, quanto grandezza. Era un rabbino, e questo rabbino si chiamava Menachem Ish Gamzu. Che vuol dire Menachem Ish Gamzu? Menachem è un nome, che vuol dire Menachem, quello che porta, diciamo, la consolazione. Nechama. Gamzu è anche questo. Adesso, che nome è? Conoscete qualcuno che lo chiama? È quello David, anche questo. È questo Yitzhak, anche questo. Che vuol dire anche questo? E da lui, qualsiasi cosa che succede nella sua vita, diceva Gamzu le Torah. E anche questo è per il buono. Questa era, diciamo, la motto, se noi vogliamo dire la frase che portava questo grande rabbino, questo maestro gigante che era il rabbino di Rabbi Akiva, che lo portava avanti, era questa frase, e anche questo per il buono. E so, anche questo per il buono non voglio dire che quando tu realizzi che c'è un momento che è difficile, che non è difficile, solo che tu realizzi che tutto per il buono, o che qualsiasi cosa che Hashem fa è per il buono. Non lo so come, non lo so che. E per questo possiamo dire che la vita di Sarah viene chiamata questa parasha, perché è vero che lei muore in questa parasha, però in questa parasha capiamo che lei ha vissuto tutta la vita, era viva. O che uno che capisce che tutta la sua vita è per il buono, lui è vivo. E questo è uno dei messaggi, penso, che è molto molto importante anche nella vita nostra. Dobbiamo sapere che qualsiasi cosa che capita, qualsiasi cosa che succede, sempre, 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 senza nessun perché, è buono. Però c'è una cosa interessante. Abbiamo detto che la parasha non parla di sentimenti, però qui abbiamo un piccolo sentimento. Dice il secondo versetto: Vatamo Sarah b'Kiryat Arba, Sarah muore in Kiryat Arba. Sì, questo posto viene chiamato il posto delle quattro, perché il quattro, dicono le maestri, perché là c'è la grotta della Machpelah e là ci saranno sepolto le quattro coppie. Ci sono quattro coppie che sono sepolte nella grotta della Machpelah. Abbiamo Adam, Chava, abbiamo Avram, Sarah, abbiamo Yitzchak e Rivka, e abbiamo Yaakov e Lea. C'è chi dice quattro per le quattro giganti che c'erano là. E questo posto si chiama Hebron. Perché si chiama Hebron? Abbiamo già parlato di questo. Io non che l'entrata del paradiso sta nella grotta della Machpelah, là dove è seppellito Adam Arishon. Il Hebron viene dalla parola Lechaber, Lechaber voglio dire collegare. Il Hebron è il posto di collegamento tra le mondi, tra il mondo fisico nostro e il mondo che deve avvenire. E per questo si dice che qualsiasi uomo che muore, la sua anima, c'è un Zohar che lo dice, va alla grotta della Machpelah, perché là è il posto dove il mondo si collega, e là l'anima va e va al mondo di là. Sì. Immagina che tu prima, quando uno arriva a 120 anni, prima di andare al prossimo mondo, deve passare e vedere Avraham Avinu, sì, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. De un lato è una cosa bella, dall'altro lato è un po' vergogna. Sì, tu vieni là con la tua anima, e la tua anima si dice che quando l'anima esce c'è i vestiti dell'anima. Un uomo che è tzaddik, ha vestiti belli, puri, bianchi, un uomo che si è comportato così così, la sua anima ha vestiti neri, ovvio che è metaforico, non nero del colore nero e bianco del colore bianco, però si chiama Chalukah di Rabbanan. Anche l'anima ha vestiti. E voi dovete sapere che qualsiasi cosa che si manifesta è nel mondo, e nel mondo materiale, ce l'ho anche nello spirituale. Qualsiasi il corpo ha un vestito, anche l'anima ha un vestito, perché se l'anima non aveva un vestito, anche il corpo non aveva un vestito, perché qualsiasi cosa che succede è una manifestazione per qualcosa che succede nel mondo di là. Comunque c'è scritto che comunque c'è Yerushalayim, c'è il Beit HaMikdash qui, c'è anche Beit HaMikdash, la casa di Hashem nel cielo, sì, Maon, Maon si chiama, ci sono sette cieli, uno di questi cieli si chiama Maon, là è HaKadosh Baruch Hu. Noi diciamo in Patach Eliyahu, che è una preghiera, cioè un'usanza di dirlo prima di Minha, Ant chashav di Moyomad itcharev migdasha, ana beveti di lì. Ossia, ci sono due case per Hashem. C'è la casa qui, che era il Beit HaMikdash, che è distrutto, Vi aspettiamo che Besnat Hashem pronto sarà ricostruito, però c'è anche la casa di Hashem là, perché abbiamo detto che ogni cosa che c'è qui per forza deve essere là, perché qui sono una manifestazione di là. Quindi ha detto Hashem: non pensateci che va bene, la mia casa sotto è distrutta, però la mia casa sopra è rimasta intera, quindi io sto felice, perché io sto nella mia casa nel cielo, quindi sto tranquillo, anche non, se non ce l'ho la casa mia nella terra. Dice Hashem: no, 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 no. Del giorno che è distrutto il Bet HaMikdash sotto, io non entro più nella mia casa sopra. Ossia, comunque che la casa di Hashem sopra si è costruito, è intero, è intatto, perché là non c'è distruzione in questo mondo spirituale. Comunque dice che Hashem non entra nella casa del suo sopra, perché fino a che sulla casa sotto sarà costruito e lui sarà entrato. Questo fa parentesi. E la bellezza di Akadosh Baruch Hu, Bechol Tzaratam Notzar, no? Immaginate un re che lui, Baruch Hashem, ha tutto, ha un palazzo, ha soldi, ha schiavi, ha famiglia, tutto, tutto. Sì, un re vero, quelli re veri, non lo so, di anni fa. Immaginate che lui, quando vede poveri, lui va a aiutare le poveri, esce dal suo palazzo, manda il suo servo a dare cibo a quelli poveri. Però, dopo che lui ha dato soldi a questi poveri, ritorna al suo palazzo. Non è che lui va a vivere fuori perché loro vivano fuori. Non è che lui va a diminuire il suo cibo perché il povero non ha tanto cibo. Ora, Kadosh Baruch Hu è diverso. Kadosh Baruch Hu, Bechvodo Be'atzmo, Bechol Tzaratam Lo Tzar. Quando loro soffrono, anche lui prende su di sé il suo soffrimento. Questo è Tzadikim, la grandezza di Hashem. Questo concetto abbiamo visto anche con Noè. Quando Noè è nell'arco, quasi un anno, no? Nell'arco, dicono le maestre, non hanno avuto rapporti. Noè non ha avuto rapporti con sua moglie e tutti i figli non hanno avuto rapporti con le loro mogli. Perché? Perché come può essere che Hashem sta distruggendo il mondo e la gente sta morendo e io sto facendo rapporti con la mia moglie? Come va insieme? Come posso godere quando l'altro sono triste? E questo da dove ha imparato? Ha imparato da Hashem, perché Hashem è così. Hashem, e questo è quello che noi diciamo anche nella preghiera, no? Quante volte diciamo le parole le Shimcha? Andate a contare per portare il Sidur della Amida. Fa per il tuo nome, sì? Porta il Mashiach. Comunque diciamo Leman Shemo Be'ahava, la prima Beracha, sì? Umevi Goel, porta il Salvatore alle figli delle Avi, di Avon, per il tuo nome, che vuol dire per il tuo nome? Che ci guarda il nome di Hashem? Che Hashem, fino a che le sue fini non sono completi, lui non è completo. E questa è la grandezza di HaKadosh Baruch Hu. E là, Hevron, Hevron, là è il posto, e questo mondo si collega con il mondo di là. E Avraham vede che Sarà è morto. Vayavo Avraham, lispod le Sarà. Avraham inizia a fare il discorso, e lifkotà, e Avraham piange. Fa parentesi, la prima volta noi vediamo che qualcuno piange, sì, ci sono midrashim che raccontano che è così e così, però sulla Torah dove c'è scritto che piangono? Da quanto la Torah ci racconta sentimenti un'altra volta? Abbiamo detto che i sentimenti non vengono raccontati, perché quando tu hai un obiettivo i sentimenti non importano, perché tu puoi superare qualsiasi sentimento sapendoci che c'è il perché. Però invece qui no, la Torah ti racconta e lui ha pianto. E io penso che la prima cosa che dobbiamo vedere di qui è che se la Torah scrive che Avraham ha pianto, sì, come dice qui, traduciamo la traduzione, Sarà mori, sì, nel paese di Canaan, faccio la cosa è veloce, Avraham viene a fare lutto per Sarà e per piangerla, sì, proprio è venuto, Vayavo Avraham, se lui viene per piangere. Vuol dire venire per piangere. E qui Tzadikin, un'altra volta, se la Torah ti scrive qualcosa, ma se Avot Siman Lebanim, ogni cosa per imparare qualcosa. Ci sono gente che non lo piacciono piangere. E anzi, ogni volta che venga la voglia di piangere, loro si mantengono stretto. Perché? Perché pensano che piangere sia una sensazione di debolezza, che io piango, che sono un bambino di 2 anni. E anche se hanno la voglia, loro vogliono fare vedere che sono forti. E io dico, che se essere forti voglio dire non piangere, Avraham Avinu, che era il più forte di tutti, non piangeva mai. Se Avraham Avinu, che era il primo, e l'Avi, Avraham Avinu, chi possiamo, non possiamo neanche capire che vuol dire Avraham Avinu. Sì, Avraham Avinu ha pianto, vuol dire che si può piangere. E ci sono momenti nella vita tzaddikin che c'è una mitzvah di piangere. Per esempio, scusa, è nel lutto. Quando uno è nel lutto, dicono i maestri, le prime 3 giorni del lutto un uomo deve piangere. E se un uomo non sta piangendo nei giorni del lutto, non è un segno che è forte, è un segno che forse con lui qualcosa non va, forse ha un problema psicologico, non ha capito ancora quello che sta succedendo, non ha capito ancora il lutto, non ha capito che deve piangere. Dicono i maestri miei, Yom Shenichrav Bet HaMikdash, Sha'arei Shamayim Ninalu, del giorno che il Bet HaMikdash è distrutto, le porte del cielo sono chiuse. Chiuso, così dice il Rav Masachet Brachot, le porte sono chiuse. Aval Share Dimah, le porte del pianto lo ninalo. Quando un ebreo fa uscire una lacrima, piccolo come sarà, anche il porto più chiuso, anche l'uomo più lontano, se subito tutto si apre. E per questo Tzadikim, non è che mai sia l'obiettivo di questa lezione dire che dobbiamo piangere. Non è quella l'obiezione. Però se ti viene a piangere, non trattenere tu stessi, piangi. Dice Davide Ameller, Sima di Mati Benodecha. Vedere Sima di Mati Benodecha. Kadosh Baruch Hu, lui ha un sacco, un sacchetto, una busta, che là sono tutte le lacrime. Tutte le lacrime di quei stessi ebrei sono in questo sacchetto. E quando mai sia Hashem deve portare sofferenza al mondo perché ci sono gente che non si comportano bene, lui prende un po' di queste lacrime che sono in questa busta e inizia a pulire tutto quello che non ne va bene, tutto il giudizio addolcifica e morbidisce subito tutte le cose. A parentesi, le lacrime sono salate, questa è anche una delle ragioni perché mettiamo il pane dentro il sale perché vogliamo addolcire le giudizi. Sì? Che il sale, una cosa interessante, e le maestri, ma melach mematek basar af isurim marchim col gufo shel ha'adam. Il sale, se tu lo prendi e tu lo mangi, è amaro, proprio amaro, non ha gusto. Però se tu lo metti sulla carne, questa carne diviene saporito. La stessa cosa è l'uomo. E l'uomo, quando lui soffre, quando lui piange, questi cose che fa da lui dolce, che lui diviene un uomo più bene, diviene un uomo più umile. A volte un uomo, sua testa ha tanta di orgoglio, lui non riesce ad andare nella strada giusta, tanta confusione, tutto bloccato, tutto qui, tutto là. Però quando piange subito, tutto esce fuori. Però c'è un però, il sale è molto speciale. D'un lato un poco sale può fare la carne saporita e dolce, però se è troppo, nessuno può mangiare. Si racconta che, so se ho raccontato la storia, che un giorno, non mi ricordo chi era il rabbino, penso era Rabbi Carlini, è andato al Baal HaTanya. Sì? Non so, non mi ricordo il nome, un grande rabbino, sì? E aveva bisogno di andare alla casa del Baal HaTanya, alla Dvora Zakeh. E il grande rabbino, il Baal HaTanya, dice alla sua famiglia: viene questo rabbino, per favore, preparate, fate. E la madre era così gioiosa che questo rabbino viene e ha iniziato a dire a tutti i bambini: tu tagli le legumi, tu metti l'acqua sulla pentola, tu porti le tomate, ognuno diceva qualcosa da fare perché tutti volevano fare il cibo per questo grande rabbino. Però quando hanno dato le roli a ognuno che fare, hanno dimenticato dire a chi deve mettere il sale. Ognuno convinto che l'altro non mette, va bene, faccio io. Se non hanno dato il ruolo, lo prendo io. La moglie ha messo sale un po', la figlia ha messo sale un po', il fratello ha messo, tutti hanno messo un po' sale. Comunque non fu dato questo compito, l'ho detto prendo io, non sapendoci che tutti hanno pensato la stessa cosa. Poi viene questo rabbino, si siede e E potete immaginare, si porta questa cosa al tavolo, e il rabbino dice: va bene, mangi il balatania, dice a questo grande rabbino, ma non ricordo il suo nome, mangi. Poi il rabbino prende un chiacchiaio, mangia e non tocca più. Dice il balatania: perché non tocchi? Perché non mangi? Dice questo rabbino: balatania, io non capisco come riesci a mangiare questo, ha mangiato tutto il balatania. E hai visto il sale che c'è dentro? E il Balatana ha dato una risposta interessante. Ha detto: io ho già anni che non saggio il gusto del cibo. Sì? Il Balatana era così spirituale che quando mangiava, ma anche aveva sapore. O che vediamo di questa storia? Che poco sale fa bene, aver tante sale non fa bene. Quindi piangere va bene, però si deve sapere il limite. La Paradisi dice che questa è una delle ragioni perché la moglie di Lot nella parasha scorsa c'è scritto: se lei guarda dietro diventerà sale. Perché è divenuto sale? Perché la moglie di Lot era troppo concentrato sulle sue sofferenze. Che dice? Che dice l'angelo a Lot? Quando vai via di Sedom va Amorà, non guardare dietro. Perché se guarderai dietro, che succederà? Diventerà sale. Noi vediamo in tutta la Torah che uno diviene sale. Che tipo di punizione è essere sale? Ci sono Midrashim, però il punto più profondo possiamo dire è non guardare dietro troppo. Ognuno ha avuto le sue sofferenze, ognuno ha avuto le sue dolori. Quando hai avuto il dolore, nel momento stesso devi piangere, però dopo che termina il lutto basta, non si piange più. Però se tu vivi sempre nella storia, sempre guarda dietro alle tue cose, oh quanto sono, conosci questi tipi di gente, quanto sono povero, mi succede questo, e questo ogni volta che tu lo vedi ti racconta tutte le cose che male che sono succede anche 100 anni fa, e dice però che succede? Uno che viva sempre nel passato, e questa era la moglie di Lot, sempre viva nei passati. E le cose che succede quando lei era piccola, e tutte le disgrazie che ha avuto nella sua vita, dice uno così, diviene un sale, non era una maledizione, è solo una reazione del fatto di vivere così. Comunque però è interessante che questa parola di scottà che è piangere, la chaf è piccola. Perché la chaf è piccola? Prima si chiamava pianto, però non tanto. La sua domanda è perché non ha pianto tanto? A dire le maestri, che c'è una discussione tra le maestri, quanto prove ha avuto Avraham Avinu? Tutti sanno che sono 10. Poi c'è una discussione: qual è l'ultima prova di Avraham Avinu? C'è chi sostiene che l'ultima prova di Avraham Avinu era l'Akedah, come abbiamo visto nella parasha scorsa, Kadosh Baruch Hu chiede a Avraham: Shachta il tuo figlio Yitzhak? E c'è chi dice: no, non è quella l'ultima prova. Tu sai qual è l'ultima prova? L'ultima prova è che quando lui ritorna dall'Akedah, la sua moglie è morta. Questa era l'ultima delle 10 prove. Di Behemezza di Kim, che non c'è discussione, tutti e due hanno ragione. La morte di Sarah fa parte della prova dell'Akedah, perché noi possiamo vedere che la parasha scorsa, no? La ultima chiamata della parasha scorsa termina con il punto più alto di Avraham Avinu. Avraham Avinu, dovete sapere, Tzadikim, la difficoltà di Avraham Avinu non era shachtare il suo figlio, sì? Perché immaginate che Hashem viene, mai sia uno di noi, viene, sì, che succede che viene, però mai sia che non chiede da noi, mai sia uccidere il figlio, sì? Viene così, e te tu vedi il creatore, che capisci? Se non la fai te la fa lui, ma se non è che ha tanto scelta, deve farlo. Il problema di Abraham era che Hashem ha chiesto da lui fare una cosa contro la sua logica. Che voglio dire? Abraham ha tutta la sua vita dedicata solo per una cosa, per insegnare un mondo che c'è un creatore e che tutto dipende da lui e che tutti questi cose pagani, perché tutti erano pagani, e il paganismo adora i sacrifici umani, e ancora di più i sacrifici di figli. E Avraham Avinu tutta la sua vita fa solo una cosa, spiegare: non è quello il cammino del creatore, il creatore ha misericordia, il creatore ha benevolenza, Hanun verachum. Non vuole che sacrificare umani, ancora di più figli, ancora di più bambini. E questo Abramo sta tutta la vita, sta insegnando questo. E viene a Kadosh Baruch Hu, dice: sì, proprio prendo il tuo figlio e sacrifico. Potete immaginare la difficoltà di Abramo vivo? Come si dice, come può fare a vedere la sua faccia? Contro tutto che ha insegnato tutta la vita, contro tutto che è logico, contro tutto che ha pensato. Sadikin, quando noi facciamo Shabbat, Non è una prova a fare Shabbat, è una prova a fare Shabbat. Non è una prova, anzi, chi non fa Shabbat, poveraccio, è stupido, forse non stupido, è ignorante, perché non ha assaggiato la dolciura di Shabbat, aveva assaggiato la dolce di Shabbat, faceva subito Shabbat, sono sicuro. Non è stupidaggio, è ignoranza. Scusa, non stupido, è ignorante, perché Shabbat non è contro la logica. Shabbat è la cosa più logica del mondo. Si riposa con la famiglia, si va al tempio, si prega, si mangia, si dedica al tempo senza telefonino, senza niente. Chi in settimana ha tempo a essere con le figlie? Chi in settimana ha tempo di dedicare per fare le cose giuste? Quindi non è una saggezza fare Shabbat, non è una prova fare Shabbat. La prova è fare una cosa contro la logica, e questa è la prova di Avraham Avinu. E Avraham Avinu ritorna da questa prova tutto felice, tutto caricato, e arriva e che vede che sua moglie è morta. E che fa? Piange, perché ovvio, abbiamo detto, uno deve piangere, il lutto si deve piangere, non si può non piangere in questo momento. Però Avraham piange poco, perché ogni volta noi diciamo in Arvit, Vaaser ha-Satan lefanenu u'macharenu, e togli il Satan che sta dietro di noi e togli il Satan che sta a fronte di noi. Che vuol dire togli il Satan che sta dietro? Che vuol dire togli a fronte? A dietro capisco, perché prima che l'uomo fa una stupidaggine, perché l'ha fatto? Perché il Satan, l'Yetzer, l'inclinazione cattivo, ha dentro questa voce che sta dentro, ha portato questo sbaglio. Vedo perché ha sbagliato. Basta, no? Dove sta il Satan in questa storia? Anzi, si dice che ci sono due voci, una detto chassidica, ci sono due voci nella vita. C'è la voce di wow, sì, questo wow, wow, ossia, il chassidice che lui è felice, con eccitazione. E c'è la voce del poveraccio, che ho fatto, sì, di dolore. I maestri, Eliezer all'inizio è sempre ai ai ai, belle, belle, belle. Però sempre tu termina con oi, oi, che ho fatto, dopo che ha fatto. Invece Eliezer è al contrario, ti devi svegliare, devi andare al tempio, devi sforzare, non puoi essere prega. Quindi tu inizia con oi, 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 devi svegliare, devi alzare. Ma dopo che hai pregato, guarda la felicità. Ah, Hashem, la giornata è iniziata. Lo dichi uno che non prega la mattina, uno che non va al tempio, su giornata già è passato, sì? Il maestro, che il repentimento lavora in due parti. Quando uno fa una mitzvah, quando uno, scusa, fa un peccato, quando uno fa una trasgressione, può repentirsi. Se Hashem vede che tu ti ripenti e sei sincero, Hashem ti perdona per tutte le trasgressioni che hai fatto. Ormai sia, può essere che al contrario. Se tu hai fatto un'azione buona, hai fatto una mitzvah, e tu, dopo che hai fatto questa mitzvah, ripente che hai fatto questa mitzvah, ma sia perdi la mitzvah. Da un esempio chiaro. Abbiamo detto questo esempio tante volte, però è importante, perché dobbiamo sempre ricordare di questo. Viene un povero e ti dice dammi soldi, e tu lo dai qualcosa. Hai fatto una mitzvah, è un'azione buona, benedetto, benevolente. E quello dopo che l'hai dato dice però, non mi hai dato sufficiente, mi puoi dare ancora? E adesso, quando questo povero ti dice mi può dare ancora, possono succedere due cose. O che tu ti arrabbi su di lui e dici, amico mio, anche lo che ti ho detto, anche lo che ti ho dato, non la meritava. O puoi dire, va bene, poveraccio, o darlo ancora di più, essere silenzioso o cose di questo genere. Se la tua reazione era, perché l'ho dato anche la prima volta, hai perso, perché ti sei repentito di questa azione buona che hai fatto. Quanto questa cosa è importante. Io dicevo, Avraham Avinu, sai perché non ho pianto tanto per la morte della mia moglie? Non perché mai sia, non volevo piangere, era una Eshet Chayim. Anzi, il canto Eshet Chayim mi imzava, mi micha, tanti non lo sanno. Fu scritto in Shlomo HaMelech en Mishle, però non è detto di Shlomo HaMelech. Queste erano le parole del lutto, delle spese, del discorso che ha fatto Avraham Avinu nella funerale di sua moglie Sarah. Eshet Chayim mi imzava era il discorso che Avraham Avinu ha fatto prima di seppellire la sua moglie. Quindi ovvio che la moglie di Avram, di Sarai, era una donna di oro, era Eshet Chayil, il vero. Perché pianto poco? Perché mai sia non fare pensare che lui si ripente del sacrificio. Anche che il sacrificio del suo figlio non ha sacrificato proprio la prova del sacrificio del suo figlio, ha portato la morte del suo amore e non si è repentito. Perché Eliezer ha saputo che lui già ha fatto la mitzvah, però anche dopo si può prendere. Questo che diciamo in avviso, sera Satan prende il Satan mille fanenu o me afarenu. E questo tzaddikim perché qui ha pianto, però ha pianto con la kufoko. Però la verità, il tempo già sta passando, non siamo ancora arrivati al soggetto della lezione, Rivka Imenu. Kadosh Baruch Hu, e anche qui c'è una lezione bella. Kadosh Baruch Hu che fa? Quando muore Sarah, Avraham Avinu cerca un posto di seppellire Sarah. E lui parla con le Hittiti, datemi un posto qui, là. Nel fino lui paga tanti soldi, 400 monete per comprare. C'è un Midrash che dice che questi 400 monete era metà della ricchezza di Avraham Avinu. Quanto Avraham Avinu ha pagato per questo pezzo di terra? E qui c'è un paradosso. Perché? Perché c'è un paradosso? Perché a Kadosh Baruch Hu sempre la prometta, questa terra è tua. Sì, questa terra è tua. Quante volte nelle parashot vai via della tua terra, ti porterò, questa terra sarà tua. E che fa Abramo? Compra con soldi. Dove la promessa, questa terra è tua. E la stessa cosa nella parasha dopo. Che HaKadosh Baruch Hu promette a Abramo? Mille volte. Yitzhak sarà il tuo figlio. E Yitzhak avrà ascendenti. E le tue ascendenti saranno come la sabbia. E la tua ascendenti saranno grandi. E sarà un popolo grande. Saranno benedetto. E Abramo fa un sforzo. E prende il suo schiavo e lo manda a Eliezer per cercare una moglie per Yitzhak. E qui la Torah, non so quanti versetti, penso che fosse uno degli episodi più lunghi in tutta la Torah, racconta sugli episodi delle sforze che hanno fatto per procurare una moglie per Yitzhak. E io chiedo una domanda: lui si sforza così tanto a comprare una terra che lo fu promessa, e Avraham Avinu si sforza così tanto a trovare una moglie per suo figlio quando fu promesso che suo figlio avrà tanti figli? E anche qui, sempre, dobbiamo sapere che anche quando Hashem ti vuole dare tutto nella vita, tu comunque devi fare un sforzo. È vero che la terra fu promessa, però non vuol dire che tu non ti debba sforzare e devi pagare. È vero che tuo figlio, Bezrat Hashem, sarà grande come la sabbia, tutto quanto. Ma non devi dire che non ti debba sforzare a trovare una moglie, perché si deve lavorare per trovare. Avrà anche qui pronto a pagare. Dato la ricchezza, si dice che Eliezer ebbe Abraham, il servo Eliezer è andato con un contratto dove lui ha scritto che tutta la sua ricchezza sarà del suo figlio, ossia di Yitzhak e la moglie Rivka, che Bezrat Hashem si sposerà. Vediamo che Abraham ha fatto un sforzo grande, scrive un contratto di questo genere. E qui veniamo a un altro punto. Come si fa a scegliere una moglie? Quali caratteristiche c'è bisogno cercare? Che dite? Si deve cercare una moglie, che tipo di moglie si trova? Per quelli che sono sposati, Baruch Hashem, questo sarà per i loro figli, come i nostri figli cercheranno mogli. E quello che no, devono sapere. E qui c'è una cosa interessante. Avraham Avinu rappresenta una luce enorme. Avraham Avinu rappresenta una verità assoluta. E io direi che la moglie ebrea perfetta, dobbiamo trovare caratteristiche spirituali. Dobbiamo trovare una moglie che non è idolata, per esempio, perché tutti sono idolatri. Possiamo dire che la cosa che Eliezer deve cercare è una moglie che non è idolata. E non solo questo, una moglie forse che mangia kasher, una moglie che forse fa Shabbat, una moglie che fa tante belle cose. Una cosa più strana è che Eliezer cerca solo uno caratteristico. Cerca una donna che ha dentro un cuore di oro e benevolente. Perché lui dice così: quando io arriverò, io sono al pozzo con le mie cameli. 10 cameli aveva con lui, non uno. Ma parentesi, sapete quanto acqua beve un camelo? Solo così. Rivka ha dato acqua alle cameli. Sapete quanto beve un camelo? Si dice che più o meno in 20 minuti il cammello beve 130 litri di acqua, sì? Quindi 10 cammelli per 130 litri di acqua, avremo di 1300 litri di acqua, sì? Quindi immaginate quanto acqua Rivka aveva bisogno fare togliere del pozzo per dare 1300 litri di acqua, sì? E come una piscina, 1300 litri di acqua, è tantissimo, tantissimo acqua. Dice Eliezer, quando io arriverò al pozzo, io chiederò acqua, la signora o la donna che darà acqua a me e alle mie cameli, quello sarà la moglie di Avram. Scusa, si era idolatra? Che fai? Si mangiava maiale, che fai? E si faceva cose che non deve fare, che fai? Dicono i maestri, al Shlosha Dvarim HaOlam Omed, su tre pilastri questo mondo si mantiene, alla Torah, ve al Ha'avodah, ve al Gmilut Chassadim. Quali sono le tre pilastri? Le tre pilastri, ogni ebreo deve avere queste tre cose, ci mancano di questi tre, manca una cosa fondamentale. Uno, la Torah. La conoscenza, se uno non è studiato, come puoi conoscere la scienza? Senza la Torah non siamo niente, non possiamo capire niente. Io amo Hashem, va bene, tu ami Hashem, tu sai che vuole Hashem. Non la sai, devi studiare, se non la studi, come la sai? L'inizio di qualsiasi relazione con Hashem è studiare la Torah. Quindi la Torah. Ha creato la Torah e ha visto, ha dentro la Torah ha creato il mondo. Tutto sta dentro la Torah. La seconda è la Avodah. Qual è la Avodah? Tzadikim, uno può studiare dal mattino fino alla sera, non voglio dire che lui è collegato con il creatore. Sapete quando un uomo è collegato con il creatore? Quando un uomo parla con Hashem? Quando prega. Se non preghi, non hai, come dici, sono sposato con una donna. Va bene, però mai parla con lei. Che matrimonio è? Questa cosa. Uno dice, io credo in Hashem. Ah, va bene, sono felice. Io ho studiato, tu, bellissimo. Però tu parla con lui? In Harvit, nel cuore Hashem, aiutami Hashem, come va, Baruch Ata Hashem, Modini, grazio. Sì, tutti le brachot, tutti le tefilot. Importante. E la terza cosa? Al Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim è benevolenza, è aiutare l'altro. Questo qua è il più importante. Se noi leggiamo la lista, sembra che la cosa più importante è studiare Torah. Dopo pregare, e dopo fare benevolenza, chesed, sì, beneficio, rachamim, misericordia, pietà, aiutare, tzedakot, aiutare le poveri, le anziane, tutti quanti. Però è una cosa interessante. Questi tre pilastri rappresentano anche le avi. Avraham Avinu rappresenta il chesed. Lui era l'uomo che tutta la vita faceva questo, faceva entrare ospite. La benevolenza, Isha chesed. Yitzhak rappresenta Amud HaTfilah. Yitzhak rappresenta quello che ha pregato, senza allungare troppo, perché a pregare anche lavoro sacerdotale, le sacrifici. Yitzhak stesso era un sacrificio, suo padre era pronto a sacrificarlo. Yitzhak ha stabilito fare Mincha. Yitzhak rappresenta la preghiera. Yaakov Ishtam Yoshev Ha'olim, dice la Torah, che faceva tutto il giorno? E studiava tutto il giorno Torah. È interessante. E la Mishnah Be'avot dice che la cosa più importante è la Torah, dopo la Tefilah, dopo la El Chesed. Però storicamente con Avi era il contrario. Prima era Avraham, che faceva bontà, dopo c'era Yitzhak, che era la Tefilah, lavoro sacerdotale, e dopo c'era Yaakov, che è il studio della Torah. Quindi che è più importante? E da dove si inizia? Qual è l'ordine giusto? Da dove si inizia? Asbemezza di chi? La Mishnah Be'avot porta una serie di cose, una serie di cose che dice che questa è la cosa più importante. Non vado adesso a dire tutto perché già siamo quasi passato il tempo, ma c'è una serie di cose. Dice la Mishnah Be'avot, una delle opinioni è l'eftov, la cosa più importante è che un uomo avrà un buon cuore. E la Mishnah Be'avot dice di tutta la serie di cose, tutta la lista delle cose che sono importanti, quella è la cosa più importante. Tzadikim. Tutti questi tre non sono tre, è una singola cosa. Avere un cuore buono. Se uno ha un cuore buono, riesce a capire la Torah. Dice Rabbi Akiva, ve'ahavta le'racha kamocha, ama tu stesso come tuo prossimo. Senza la Torah non si riesce a arrivare. Fare chesed, fare tzedakah, fare un prestito senza prendere interesse. Chi può fare una cosa di questo genere? Fare un prestito, sai che te, perché ti devo prestare soldi? Senza prendere interesse, scusa, ti faccio un favore, voglio un favore. Ma no, questo non è essere ebreo, ebreo è lefto. Qualcuno ti ha dato un impegno, tu hai dato, poi ti ha dato un impegno, lui è povero, restituiscilo l'impegno. Qualcuno ti deve soldi, Però non ha soldi pagare, te non puoi parlare una parola con lui, non lo puoi dire pagami. No, è un divieto. Al cielo che non c'è. Il cuore è buon cuore. Stessa cosa a pregare. A pregare se è collegato, deve essere sentimentale. Senza sentimenti, come riesci a collegare a Hashem? Buon cuore. Stessa cosa che Gmilut Chassadim. Dire ai maestri è una cosa. Quando Eliezer vede Rivka, lui sa una cosa. Lui non ha il modo di sapere se lei ha studiato, non ha come fare. Lui non ha un modo di sapere quanto lei prega, come lei prega. Ok, è molto difficile a me dire e definire questo. Lo Gmilut Chassadim si fa bontà? Questa è una cosa materiale, la può vedere. Però tutti e tre è una cosa. Perché se tu hai un buon cuore, tu sei nel bontà, per forza puoi essere anche nella tefilà. E per questo che dà il schiavo a Rivka? Lo dà due bracciali. Quando era il peso dei bracciali? 10. Perché 10? 10 comandamenti. Sono diviso in due. E in un lato tutte le cose tra noi e il creatore. E l'altro lato tutte le cose tra noi e il prossimo. Non uccidere, non rubare, tutti quanti. L'altro lato no, io sono il vostro Dio, non avrai altro Dio fuori da me. Farete il Shabbat. Sì? Non lo ti sta dicendo che fanno il mio nome del vano. Dice Eliezer, sono tutti e due che è una cosa. E questo tzaddikim non cambia. Tu puoi dire Torah, Tefilah, Avodah, e puoi dire Avraham, Yitzchak, Yaakov, tutti e tre sono importanti uguali, perché uno dipende dall'altro. E se un uomo pensa che lui può fare bontà senza studiare Torah, vuol dire che non sta facendo ancora bontà, non ha capito ancora che vuol dire la bontà. O che il giorno che studierà capirà di più. L'Ezrat Hashem, Hashem ci dà tanta Ahava, Parnassah, Bracha, solo belle cose a tutto Am Yisrael da adesso in poi. Shabbat Shalom.